Buonasera e bentornati. Eccoci al quinto appuntamento, siamo a metà del nostro percorso e questa sera ci introduce al tema della contemplazione per Andrea della comunità monastica Santissima Trinità di Braganetto di Domenza, comunità benedettina. Ci piazziamo, iniziamo con la preghiera, recitiamo la seconda formula per metterci alla presenza del Signore ed entrare in ascolto di Lui e del Suo Spirito che parla in noi e della Sua parola. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, concedimi, Signore, di stare alla Tua presenza e di adorarti nel profondo del cuore. Aiutami a fare il silenzio intorno a me e dentro di me per poter ascoltare meglio la tua voce. Ispira tu i miei pensieri, sentimenti, desideri, decisioni, affinché io cerchi sempre e unicamente quello che più gradisco a te. Spirito Santo, dono del Padre, crea in me un cuore nuovo, libero per donarsi senza riserve, seguendo Gesù, povero e umile. Maria, Madre di Cristo e Madre della Chiesa, modello di disponibilità alla luce di Dio, aiutami con la tua preghiera. Buonasera a tutti. Innanzitutto inizio scusandomi perché Don Nicola ha detto che siamo a metà del nostro percorso, ma siamo alla fine della prima parte, quella che dà un po' le coordinate riguardo tempi, momenti, i modi della lezione. La seconda parte sarà un'esperienza di lettura di un Vangelo e mi scuso perché è la prima volta che riesco a essere presente a questi incontri. I miei soci mi hanno comunque fatto avere il materiale che è stato utilizzato, è stato distribuito e mi sembra proprio che siano state fornite tanti strumenti per poterci aiutare a leggere la parola di Dio e far sì che diventi sempre qualcosa di più profondo e vivo nella nostra vita. L'ultima tappa dopo la lettura, la meditazione e la preghiera, secondo il famoso schema in quattro gradini, in quattro tappe, è quello della contemplazione. E non è mai facile parlare della contemplazione. Ho notato che anche sui testi di riferimento che introducono appunto alla lezione, la contemplazione è sempre la parte più ridotta. Si fa sempre fatica a dire qualcosa riguardo la contemplazione, anche perché questo termine è un termine che rischia di essere un po' interpretato in maniera scorretta. Quando si parla di contemplazione si rischia di una deriva un po' devozionalistica o misticheggiante che riguarda fenomeni o situazioni assolutamente straordinarie, che ci possono essere naturalmente nell'esperienza delle persone, però qualche cosa che esce, come dire, dalla normalità esce dalla quotidianità e che può succedere solo e soltanto in situazioni appunto straordinarie. Ecco, non è in questi termini che parliamo di contemplazione, o perlomeno questa sera vorrei fermarmi su questo aspetto. Non è qualcosa che riguarda solo qualcuno e che riguarda soltanto alcuni momenti. Si vorrebbe che la contemplazione fosse lo sbocco conclusivo di questo, chiamiamolo, esercizio della lezione divina. Potremmo dire che è il compimento di questo esercizio, è la sua naturale realizzazione. Se è pertanto un'esperienza ordinaria, a me non è mai successo di vedere Madonne, di alzarmi dal tavolo, dal letto, di avere visioni particolari, ecco, eppure credo che la contemplazione della parola sia qualcosa che è alla portata di tutti. Non ha a che vedere con queste situazioni, ripeto, che possono succedere, però non sono l'ordinarietà e non devono essere viste come conferma di una maturità nella fede. No, possono succedere, ma possono anche non succedere. Che cosa abbiamo fatto in fondo fino adesso? Abbiamo cercato di scavare dentro questi testi, queste parole che ci arrivano dal Signore, sottolineando alcuni, prima di tutto cercando di capire bene che cosa il testo ci sta dicendo, di capire esattamente quello che l'autore voleva dire quando ha scritto. E quindi abbiamo fatto tutto il lavoro di ben interpretare, sottolineando, evidenziando i personaggi, i verbi, i movimenti che ci sono, gli spazi, i tempi, la dinamica che possiamo cogliere all'interno di un brano. Porlo nel suo contesto. Noi siamo spesso abituati, soprattutto la domenica, penso, ascoltando magari l'omelia durante l'Eucaristia, ci fermiamo su quel brano, ma il Vangelo, prendiamo questo riferimento, è sempre un testo molto più ampio e noi a volte ci fermiamo soltanto su quel brano, è giusto farlo, però non dobbiamo perdere il contesto. Se Gesù dice fa quella cosa in quel momento, magari è stata preparata precedentemente da altro e giunge come una tappa progressiva di una rivelazione, di uno sviluppo. Ecco, abbiamo cominciato a capire un po' tutto quello che il Vangelo voleva dirci, che quel testo vuole dirci e vuole mettere in evidenza. Un passo successivo che abbiamo fatto è stato quello di dire, boh, e questo con la mia vita che cosa c'entra? Come interagisce? Io posso farmi una cultura su come è stato scritto un Vangelo, come è stato scritto un profeta o un salmo, però resta lì come una qualsiasi cosa, come studiare Dante piuttosto che un altro testo di riferimento. Allora, invece, la parola di Dio ha la pretesa di dire qualcosa su di noi. E quindi il secondo grande momento, la meditazione, è entrare in un dialogo con questa parola per cercare di farsi guardare da questa parola, farsi leggere da questa parola e lasciarsi giudicare, lasciarsi stimolare, lasciarsi verificare, dire sì, io qui ci sono, no, su quest'altra cosa no, non ci sono proprio. È una novità, non l'ho mai colta. Invece, io mi comporto in un modo differente. E quindi il secondo grande momento era una dimensione più operativa,
una qualche cosa che andava a toccare il nostro modo di fare, di agire. Davanti a questo, un terzo momento era quello della preghiera, dire: ma io sono in grado, sono capace, ce la faccio. Oppure sentirsi, scoprirsi già inserito bene in un cammino e quindi lodare, ringraziare il Signore perché è già intervenuto nella mia vita e ha già aiutato a fare qualche cosa. Ora, che cos'è allora la contemplazione? Cosa c'è ancora da dire? Cosa c'è ancora da fare in questo esercizio della lezione divina? Soprattutto alla luce della preghiera, dove c'è già un'entrata in dialogo con il Signore. Non è più soltanto un dialogo tra me che faccio con il testo. Questo testo mi arriva dal Signore ed entro in dialogo con Lui attraverso la preghiera. La contemplazione, tra l'altro questo termine ha un'etimologia molto dibattuta, non tutti sono d'accordo. Comunque, verosimilmente, per tanti, contemplazione viene da templum, dal tempio, che non è il luogo di preghiera, ma era per gli antichi uno spicchio di cielo, una parte del cielo che si guardava con grande attenzione, soprattutto per il volo degli uccelli. Per guardare il movimento e il volo degli uccelli si fissava una sezione, potremmo dire, di cielo e si guardava con estrema attenzione quella porzione di cielo. Per cui contemplazione, e questo è forse il significato più vero, è guardare con estrema attenzione qualche cosa. Guardare e lasciarsi affascinare da qualche cosa. Allora, contemplazione è arrivare al termine del nostro esercizio e puntare gli occhi sul Signore e al di là di tutto quello che noi abbiamo scoperto del testo e della nostra vita, di quello che dobbiamo cambiare o di quello per cui possiamo ringraziare, è dire: caspita, ma il Signore ha uno sguardo sul mondo, sulla vita, su di me, che è fantastico. E guardare con attenzione il Signore, andare anche al di là immediatamente del testo e lasciarsi affascinare dal progetto, dal programma, dal desiderio che Dio ha. Ossia, se io ricevo la lettera dal mio fidanzato, adesso le lettere non si scrivono più, ti arriva la mail o il WhatsApp o l'SMS, dal mio fidanzato, prima di tutto cosa faccio? Sono interessato alle parole che ha usato, a quello che ha scritto, a quello che ha detto, cerco di capirlo bene, eccetera. Ma alla fine, quando ho fatto tutta questa analisi, cos'è che mi interessa? Mi interessa il fidanzato, mi interessa lui. E allora quello che lui ha detto, quello che lui mi ha fatto muovere dentro, è uno sguardo rinnovato sulla persona che ha detto questa parola. È uno sguardo affascinato. Se fino adesso, durante la lezione, la meditazione, abbiamo fatto soprattutto andare la testa per cercare bene di capire, per cogliere cosa dobbiamo fare noi, come dire, adesso è il momento in cui lasciamo fiorire e fluire i sentimenti. In una relazione non possiamo dimenticare tutta la parte emotiva e la parte affettiva. E uno può dirmi: sì, ma io non è che mi affascino leggendo Moby Dick o leggendo nessun uomo è un'isola, leggendo Capitani Coraggiosi, leggendo un libro. Sì, è vero, difficile che uno si metta a piangere davanti a un libro, anche se non è escluso, perché uno si sente magari a volte così descritto bene che cominciano a muoversi dentro di lui delle emozioni, e per cui a volte si va a rileggere un testo proprio perché sappiamo che è capace di toccarci nel profondo. Ora, la stessa cosa succede con la parola di Dio. Allora, quello che mi viene detto, che può essere un'esortazione, che può essere un rimprovero, che può essere uno sprone per andare avanti in una certa direzione, allora tutto questo muove qualcosa dentro di me. Il passaggio della contemplazione è semplicemente questo, non è appunto volare a mezzo metro da terra, è incantarsi gustando il progetto, il desiderio, il sogno di Dio, perché in fondo nella parola di Dio è nascosto quello che è il suo grande desiderio, e attraverso le parole di una persona noi possiamo capire qualche cosa di quella persona. Adesso faccio un esempio molto concreto. Voi, io adesso io sto parlando, sto dicendo alcuni concetti, alcune cose, no? E voi state anche prendendo appunti, siete molto zelanti, siete molto attenti. Ma alla fine di questa, quello che io dirò, voi credo dovreste forse aver capito anche qualche cosa di me, di cosa mi sta particolarmente a cuore, di al di là delle espressioni che uso, ma dovreste intuire, dire, ma quello lì forse la lezione la fa abbastanza spesso, oppure no, si vede che ha copiato da un libro e quello che sta dicendo non c'entra niente con la sua vita. Cioè, le mie parole, il mio tono, il mio modo di esprimermi dovrebbe dire qualche cosa che va oltre le parole, che dice qualcosa della passione che c'è dentro di me. Ecco, alla fine di una lezione noi dovremmo fare questa cosa, dovremmo verificare, come dire, il termometro del nostro cuore, del nostro affetto, e dire, allora, ho imparato qualche cosa, o sono stato illuminato su qualche cosa, ma allora forse il Signore dietro queste parole sta tentando di entrare in comunicazione con me, non perché ha bisogno che io faccia delle cose o le faccia, ma perché soprattutto vuole entrare con me in una relazione di affetto, di amore, vuole coinvolgermi in questa cosa. Questa è la contemplazione, né più né meno. Non è quindi qualche cosa di appunto straordinario, fuori dall'ordinario, che capita soltanto in alcuni momenti, in alcuni. Allora, parliamoci anche chiaro, non è che tutte le volte che si fa la lezione, dipende anche dal tempo che si ha a disposizione, si hanno dei trasporti affettivi travolgenti, appunto. A volte può capitare di essere commossi profondamente, a volte si può essere anche irritati profondamente perché questa parola ti fa vedere la forza che c'è dietro, il vigore del Signore, lo sdegno, ma lo sdegno nel senso di cogliere qualche cosa che davvero gli sta a cuore, e vedere invece come noi siamo lontani da questo e partecipare di questi sentimenti. Ecco, non capita sempre, però l'importante è tenere lo sguardo fisso su questa dimensione, non considerarla secondaria, perché sennò rischiamo di diventare magari anche dei bravi studiosi, dei bravi esegeti che capiscono bene cosa dice il testo, ma non riusciamo a entrare in relazione con le persone, con la persona del Signore. Resta un dialogo così tecnico, se volete. Quali possono essere le conseguenze di questo momento, di questa contemplazione? Io sono un incompetente in maniera totale in ambito artistico, per formazione e proprio cerco di recuperare un po' adesso ormai avanti con gli anni, però capisco che non ho proprio una formazione, non ho un gusto, però nella mia comunità abbiamo un laboratorio di icone, di scrittura di icone, ci sono un paio di fratelli che si dedicano a questo tipo di attività. Non è che mi piacciono in maniera travolgente, però l'unica cosa che mi resta dentro a seguito di una spiegazione, che quando noi di solito se guardiamo un dipinto, un affresco, una cosa, noi cerchiamo di cogliere tutti i particolari, il colore, il movimento che c'è dietro, lo stile, eccetera. In un'icona, piuttosto, qual è la cosa che sono gli occhi che ti bucano? Tu non guardi l'icona, è l'icona che guarda te. È il soggetto, soprattutto se il soggetto è Gesù, che guarda te e tu ti senti guardato da lui. Ecco perché viene anche consigliato di mettersi un'immagine durante la lezione davanti, proprio per, come dire, anche cercare di scaldare l'ambiente attraverso la concretizzazione di un'immagine. Ma questi occhi che ti guardano, ti senti lo sguardo del Signore addosso. Ecco, sentirsi questo sguardo, che è uno sguardo di amore, che è uno sguardo di bellezza, di salvezza, di liberazione nei tuoi confronti, ti aiuta a cambiare il tuo sguardo. Per cui potremmo dire che il compimento della contemplazione è arrivare a guardare il mondo, la vita, la storia, come Dio lo vede. Ovvero, imparare attraverso la parola di Dio a guardare il mondo come lo guarda Dio. Questo è il compimento della lezione. È avere questo sguardo che ricevo su di me e nel quale mi trovo talmente bene, nel quale mi trovo talmente a mio agio, talmente coincidente, che acquisto questo sguardo che ha il Signore sul mondo. Non è uno sguardo complessivo, perché come Dio vede il mondo, lo vede come tutto insieme, come se fosse un'unica immagine. Noi possiamo soltanto intuire qualche cosa, però ecco, avere la stessa sensibilità che il Signore ha attraverso la lettura di queste parole. Questa credo può essere la preghiera con cui noi possiamo anche iniziare una lezione. Aiutami a fare tua questa parola talmente tanto che io veda il mondo come lo vedi tu. Noi siamo stupiti, scandalizzati a volte davanti a certi atteggiamenti perché non siamo capaci di viverli. Bene, attraverso la frequentazione, l'assiduità, è uno degli aspetti che è stato evidenziato, l'assiduità alla parola, noi impariamo a ragionare, a pensare, a sentire, a guardare come il Signore vede, come il Signore sente, come il Signore ama. Questo è il compimento. Siamo nell'Avvento. La prima domenica di Avvento, se ricordate, il Vangelo è sempre... Allora, sappiamo tutti che il Vangelo è l'Avvento è la preparazione a Natale, ma la prima domenica di Avvento il Vangelo è sempre un Vangelo apocalittico, uno di quelli che non si capisce niente di solito, perché ci sono movimenti coi cosmo, ci sono situazioni, parole difficili, complessissimo di solito. Quello lì è lo sguardo di chi ha visto tutto dalla fine, è lo sguardo appunto dall'Apocalisse. L'Apocalisse è l'ultimo libro della scrittura, è come lo sguardo che appunto Dio ha su tutta la storia. Noi siamo all'inizio di un anno liturgico, siamo invitati a guardare la storia esattamente come la vede Dio, cioè dalla fine, sapendo che è Lui il senso ultimo di tutta l'esistenza, il compimento. Allora, se io so come va a finire il film, durante il film le mie emozioni sono moderate, perché so già come va a finire. Allora, se noi ci poniamo dalla fine, sapendo chi è il Signore della storia, noi possiamo guardare alla storia con uno sguardo molto più maturo e molto più saggio, che è lo sguardo di Dio. A volte, quando siamo coinvolti nelle vicende, siamo molto più sballottati e tribolati. Questa è la nostra vita. Ma ecco perché all'inizio noi siamo invitati a avere questo sguardo. Ecco, il compimento della lezione è proprio questo: avere lo sguardo di Dio, che ha lo sguardo di colui che riesce a vedere tutta la storia e tutto lo sviluppo, e quindi sa dove ci sono i punti importanti e meno, e questi ci vengono comunicati nella lezione, nella parola. Ecco, allora la contemplazione non è altro, è cercare di affinare i nostri sentimenti per cercare di sentire il sogno, il desiderio di Dio che troviamo espresso nelle scritture. Sguardo che ricevo da Dio, che io faccio mio e imparo a guardare il mondo, me stesso, gli altri, così come Dio li vede. È un compimento, è qualcosa che cresce sempre, è qualcosa che avanza continuamente, nessuno può mai dire ho capito tutto, sono arrivato al compimento, sono arrivato a vedere il mondo come lo vede Dio, no. Ma è qualcosa che cresce nella misura in cui noi ci facciamo sempre più fedeli, vicini, intimi a questa parola. Adesso proviamo a fare un esercizio leggendo un testo.
Lettura del profeta Geremia. In quei giorni questa parola fu rivolta dal Signore a Geremia. Dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: aggiungete pure i vostri olocausti e i vostri sacrifici e mangiatene la carne. Io però non parlai né diedi ordini sull'olocausto e sul sacrificio ai vostri padri quando li fece uscire dalla terra d'Egitto, ma ordinai loro: ascoltate la mia voce e io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. Camminate sempre sulla strada che vi prescriverò perché siate felici. Ma essi non ascoltarono né prestarono orecchio alla mia parola, anzi procedettero ostinatamente secondo il loro cuore malvagio, e invece di rivolgersi verso di me mi hanno voltato le spalle. Da quando i vostri padri sono usciti dall'Egitto fino ad oggi, io vi ho inviato con assidua premura tutti i miei servi, i profeti, ma non mi hanno ascoltato né prestato orecchio, anzi hanno reso dura la loro cervice, divenendo peggiori dei loro padri. Direi loro tutte queste cose, ma non ti ascolteranno. Li chiamerai, ma non ti risponderanno. Allora diremo: questa è la nazione che non ascolta la voce del Signore suo Dio, né accetta la correzione. La fedeltà è sparita, è stata bandita dalla loro bocca.
Chi mi ha preceduto nelle serate precedenti, ho visto che ha sempre preso dei brani evangelici, spessissimo, credo forse sempre, la lettura del Vangelo del giorno. Oggi il Vangelo del giorno erano soltanto 3 versetti, era proprio un po' laborioso fare una lezione su quei versetti, si poteva fare ovviamente, però ho pensato di prendere questa è la prima lettura di oggi, questo testo del brano di Geremia, anche per far capire che ovviamente tutta la parola di Dio, tutta la Bibbia può essere oggetto della nostra lezione, della lettura amante di questi testi. E forse, come dire, è un po' più insolito andare a leggere in questo caso un profeta. È un testo del profeta Geremia inserito insieme ad altri dove si sta parlando del culto che il popolo deve rivolgere al Signore, e il Signore si sta lamentando con Geremia, o meglio lo sta esortando a dire alcune cose al popolo per correggere il modo di fare. E la correzione principale è quella che poi troviamo e conosciamo forse meglio nel Vangelo di Matteo: non chi mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio. Ovvero, è facile, no, non è facile, è possibile avere una vita di preghiera, una vita di culto, frequentare le celebrazioni, però poi la propria vita non cambia. Allora vuol dire che questa preghiera non riesce a incidere sulla vita delle persone, non riesce a modificarle. Allora, nel nostro brano si sta appunto parlando di culto e il Signore rivolge una parola a Geremia che gli dice: vai a dire al popolo, aggiungete pure i vostri olocausti e i vostri sacrifici e mangiatene la carne. Io però non parlai né diedi ordini sull'olocausto e sul sacrificio ai vostri padri quando li feci uscire dalla terra d'Egitto. Allora, usciamo un attimo dalla situazione che ormai noi non conosciamo più, la nostra preghiera non ha, il nostro culto non passa più attraverso degli animali uccisi, attraverso un culto sacrificale, è di altro genere. Voi sapete che appunto secondo tutta la tradizione riportata, soprattutto nella parte più antica del Primo Testamento, avevamo questo tipo di culto che coinvolgeva gli animali, gli agnelli, i livelli, le capre, eccetera. E qui il Signore si lamenta con Geremia, perché qui Geremia poi va a correggere il popolo, perché voi pensate di migliorare la relazione con me aggiungendo i vostri olocausti e i vostri sacrifici. Cioè, allora, se c'era da portare un agnello, voi ne portate 2, e allora sicuramente questo automaticamente cambierà la vostra vita, vi renderà migliori. Allora, il culto nella tradizione antica era soltanto un'immagine, era un modo di dire l'importanza, qualche cosa di anche economicamente significativo che si impegnava per darlo al Signore, per dire tutto l'amore che si aveva per il Signore. ti do qualche cosa di ricco, di importante. Possiamo dire che il numero degli animali faceva, era come il numero di migliaia di euro che si hanno nei conti in banca. Quanti più ne hai, più ricco sei, e quindi più ne dai, più ti impegni. Allora, non è così automaticamente, dice il Signore. Anche se voi aumentate il numero degli agnelli, se aumentate, non è automatico che la vostra vita diventi migliore. Dovete convertire il cuore, dovete cambiare il cuore. È a questo che mira la vostra preghiera, a questo deve mirare la relazione con il Signore, a cambiare appunto, a avere lo stesso sguardo del Signore. Se io invece faccio queste cose, poi dopo la mia vita nelle relazioni con gli altri è di tutt'altro genere, non serve a niente. E quindi il Signore si sta lamentando con Geremia. E infatti dice: guardate che io non vi ho chiesto questo. Quando vi ho detto le 10 parole, i 10 comandamenti, la parte più sacra, con le indicazioni pratiche, qual è stato il comandamento principale? Versetto... No, non ci sono i versetti. Ascoltate la mia voce, e io sarò il vostro Dio, voi sarete il mio popolo. Camminate sempre sulla strada che io vi prescriverò perché siate felici. Non è una questione liturgica. La vita cristiana non basta andare a messa, bisogna cambiare il modo di fare, e per cambiare il modo di fare bisogna cambiare l'orecchio, bisogna cambiare l'occhio, bisogna imparare a leggere la parola di Dio esattamente come abbiamo tentato di imparare in queste serate. Ma infatti loro invece cosa hanno fatto? Non ascoltarono, né prestarono orecchio, anzi procedettero ostinatamente. Da quando i padri, attenzione, passaggio importante, da quando i vostri padri sono usciti dall'Egitto fino ad oggi, io vi ho inviato con assidua premura tutti i miei servi, i profeti, ma non hanno ascoltato né prestato orecchio, anzi hanno reso dura la loro cervice, proprio la zucca, divenendo peggiori dei loro padri. Allora, cosa vuol dire contemplare in questo brano? Allora, un primo livello, cercare di capire. Allora, stiamo capendo che il Signore non gli interessa il numero di animali che venivano uccisi, perché non è questo che gli interessa. La preghiera deve essere solo uno strumento per cambiare la vita. E quindi convertite il vostro, ascoltate e non rendete ostinata la vostra cervice. Quindi il cambiamento pratico viene detto. Sappiamo anche cosa dobbiamo fare concretamente. In questo brano cosa può essere la contemplazione? Cos'è che ci stupisce di Dio in questo brano? Io personalmente, ad esempio, sono stupito da questi versetti. Da quando i vostri padri sono usciti dall'Egitto fino ad oggi, io vi ho inviato con assidua premura tutti i miei servi. Allora, se io sono in difficoltà con una persona, vado, gli parlo, cerco di chiarire, di sciogliere la tensione, eccetera. Sembra che abbia capito, il giorno dopo rifà esattamente la stessa cosa e mi dice male di me, sparla di me, mormora, va in giro a dire cose false di me. Vado a riparlargli e gli dico: ascolta, ma ho sentito, ho saputo che hai detto che perché? Sì, scusa, ho sbagliato di ragionare. Riprendiamo. Dopo 3 giorni succede ancora. A un certo punto qual è la reazione di tutti? Vai al diavolo, vai per la tua strada, io vado per la mia. Ecco, questo non è lo stile di Dio, questo non è lo sguardo che Dio ha davanti a questa situazione. È quello di
vi ho inviato con assidua premura tutti i miei servi, i profeti.
Allora, qui non si tratta di cambiare, sì, noi siamo invitati a cambiare il modo di fare, ma qui rimaniamo stupiti dal modo con cui Dio affronta una situazione. Lui è in lite con il suo popolo, perché il popolo non fa quello che aveva promesso. E allora che cosa fai? Allora, l'ipotesi più ordinaria, appunto, vabbè, andate per la vostra strada, io vado per la mia. No. Il Signore si ripresenta, manda più profeti, manda più persone che hanno stili diversi, linguaggi diversi, modi diversi di comunicare. Se con quello lì non riesco a fare in quel modo, mando un altro che parla in un altro modo, a uno stile diverso. Allora, questo mi fa stupire di Dio e dico, boia, io questa roba qui non so farla. Io non ho un atteggiamento di questo genere nei confronti degli altri. Mi arrabbio, mi irrito, anzi divento insofferente quando una persona ripetutamente mi fa del male o è superficiale o eccetera. E allora la contemplazione è tutto qui. È vedere che il Signore ha uno sguardo, un atteggiamento, un modo di fare che è tutto diverso dal mio. E allora cosa faccio? Allora mi viene da pregare il Signore e dire, Signore, c'hai ragione, noi siamo così, io sono così, tu continui a mandarmi la tua parola, però io faccio l'orecchio da mercante, colgo alcune cose, però ne faccio magari una piccola porzione, ma non faccio quello che esattamente vuoi tu. E poi è anche bello perché dice a Geremia, dirai loro tutte queste cose, ma non ti ascolteranno, li chiameranno, ma non ti risponderanno. Sta confortando il suo profeta, sta confortando Geremia. Geremia, guarda che non stai sbagliando tu, è il popolo che non ce la fa, che non riesce ad ascoltare questa parola. Ma non sei tu, perché a volte possiamo avere anche il senso di colpa o dire ma forse sono io che sono sbagliato. No, il Signore conforta il suo messaggero, lo sostiene, è un atteggiamento affettuoso, è un atteggiamento che rincuora il profeta, che lo esorta ad andare avanti. Ecco, questi atteggiamenti, questi modi di fare, sono semplicemente la contemplazione. E puntare lo sguardo sul Signore, lasciarsi affascinare dal suo modo e cercare di assumerlo e dire, e caspita, proviamo a pensare allora a noi stessi. Quando noi siamo veramente cambiati? Quando qualcuno ce l'ha detto dietro quattro e ha detto, ma insomma, ha alzato la voce? O forse piuttosto quando ci ha detto con un tono affettuoso, vicino, dice, io lo so che tu fai fatica, ma dai, piccolo passo alla volta, ce la puoi fare. Per cui ci sentiamo valorizzati, ci sentiamo apprezzati anche nei nostri sbagli, riusciamo a capire che anche l'altro sente e capisce la mia fatica. Ecco, lasciamoci affascinare dalle parole e dallo stile del Signore.
Venite, acclamiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza, accostiamoci a Lui per rendere grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia, poiché è grande Dio e il Signore, grande Re sopra tutti gli dei, nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti, sua è la dello Spirito Santo. Non so se avete avuto anche voi quel guizzo che è venuto a me ascoltando fra Andrea, mi ha fatto dire: è vero, insomma, noi siamo proprio dei principianti, Davide, nella lezione divina. Quindi grazie a fra Andrea, al suo intervento. E ci diamo appuntamento adesso al 17 gennaio, quindi abbiamo un'ampia pausa, pregate a casa, facendo esercizi di lezione, e quando ci rivedremo a gennaio, appunto come ci diceva fra Andrea, entreremo un po' in un Vangelo, il Vangelo di Marco, e ogni sera offriremo una lezione, un po' spunti per diversi passaggi che ci aiutano in 5 tappe ad avere un po' uno sguardo complessivo del primo Vangelo. Quindi ci salutiamo, buone feste, buon Natale, buona preghiera. Non dimenticate che oggi è San Nicola.